un altro amico pensa che l'Atalanta possa puntare ragionevolmente a mantenere questo livello di competitività sempre tra le prime sei, ovvero Champions e Europa League, e punterebbe alla Coppa Italia ogni anno. Vedremo quel che ne sarà da un punto di vista societario e poi di campo, chiaramente, dell'Atalanta, alla luce anche dell'eliminazione di ieri per mano dell'Lipsia. Questa sera, o per meglio dire tra pochissimo, comincia però il turno di Serie A. Si parte con Spezia Inter e proprio da qui ripartiamo, Nick, con il nostro primo ospite.
Ed è una partita particolare anche per lui, perché comunque sia, insomma, sappiamo benissimo che l'Inter è nel suo cuore, ma è stato anche presidente dello Spezia. Salutiamo il dottor Ernesto Paolillo, buonasera e ben trovato.
Buonasera a voi.
Quindi immagino che le faccia piacere vedere anche questa squadra, cioè lo Spezia, lottare per rimanere in Serie A, soprattutto un progetto che è iniziato l'anno scorso con l'Italiano e che Thiago Motta sta riportando, secondo me, quasi allo stesso livello, perché poi alla fine i punti non sono tanto distanti rispetto a quanto invece realizzato l'anno scorso.
Assolutamente sì, sono contento per quello che sta facendo Thiago Motta e sono contento perché lo Spezia ovviamente si stia comportando come si comporta e soprattutto giochi anche bene. Ovviamente questa sera il mio cuore è principalmente su Inter, perché non si trattasse di Inter Spezia sarebbe diverso, ma l'Inter ha bisogno di vincere, quindi del tifo.
Ernesto, secondo lei, da un punto di vista diciamo così di rendimento dell'Inter, rispetto all'anno scorso cosa vede in meno e cosa vede in più in questa squadra? Chiaramente la posizione di classifica non era così diversa l'anno scorso, lo erano i punti dell'Inter stessa e quelli di vantaggio sulle inseguitrici.
Allora, quello che vedo di meno sono essenzialmente due cose. Una, dalla parte sportiva, dalla parte dei calciatori, il fatto che manchi un uomo così forte a saltare l'avversario come Chini, è un altro così forte e di peso da essere difficilmente buttato giù quando difende la palla e pressato come Lukaku, che è un vero gigante anche fisicamente. Da un punto di vista non sportivo, quello che non ho visto nell'Inter è, per troppe partite, per sette partite, la mancanza ferrea di volontà di portare ad ogni costo a casa il risultato, questo almeno ante partita con la Juve.
Ecco, però questo girone di ritorno dell'Inter, se fosse stato leggermente inferiore a quello d'andata, avrebbe permesso all'Inter probabilmente di essere già saldamente al comando. Invece c'è stato un momento nel quale l'Inter non ha infilato quasi più nessun risultato, complici anche i cali fisici di alcuni giocatori, in particolar modo di Brozovic. Per un attimo ha pensato che Inzaghi non fosse all'altezza del suo compito?
Più che pensare lui non all'altezza del suo compito, ho pensato onestamente che fosse una questione di preparatori atletici e quindi ci fosse un calo fisico della squadra. C'è stato senz'altro, e in più c'è stato un calo mentale dopo il derby. Quando i giocatori hanno realizzato d'aver proprio buttato via il derby, a quel punto là, secondo me, hanno avuto un calo di fiducia in se stessi.
Ernesto, metto un attimo da parte il calcio giocato per due aspetti che riguardano da vicino però la sostenibilità, in un certo senso, del sistema non solo italiano ma europeo. È stato ridisegnato in un certo senso il financial fair play da parte dell'UEFA, un argomento chiaramente molto vicino a quello che è alla sua storia. Le chiedo che giudizio dà di questo nuovo regolamento, che insomma già in questi giorni comunque ha assunto un carattere molto divisivo all'interno di chi sostiene che si sarebbe dovuto fare molto di più e soprattutto molto di diverso rispetto a quanto è stato messo nero su bianco.
Assolutamente, il mio giudizio, e lo dico con tutta trasparenza e franchezza, è assolutamente negativo. È assolutamente negativo perché non si è ammodernato il sistema mettendo quelle giuste nuove regole che dopo l'esperienza di questi anni di financial fair play era giusto apportare per modificarlo laddove non ha dato i risultati, soprattutto per rendere possibile l'ingresso nel calcio competitivo di nuovi investitori. Invece si è creato un palliativo a favore di chi non riesce a far quadrare i conti della propria società, a chi non si impegna per farli quadrare, e quindi si è data la possibilità solo di aumentare le perdite, in effetti. E quindi tutto questo non va nel senso di mettere tutte le squadre in modo da giocare su per giù equamente come competitività, perché a maggior ragione chi può di più finanziariamente e non perché ha ricavi, più riuscirà a spendere e ad attirare i campioni. E questo assolutamente è un tornare allo status senza financial fair play.
Tra l'altro, Ernesto, in questo senso è, secondo lei, corretto, per quanto sicuramente abbastanza estremo, dire che l'UEFA si è sempre dichiarata contraria alla Superlega, ma da un punto di vista economico, finanziario, ha messo le basi affinché sotto l'egida dell'UEFA, sotto l'egida della Champions League, si vada comunque in quella direzione, proprio anche per quanto diceva prima, nel trattamento di favore per chi ha evidentemente proprietà più ricche?
Assolutamente così, e lo dico con altrettanta trasparenza, perché bisogna sempre dire quello che si pensa. Si sono spaventati in UEFA, si sono semplicemente spaventati di quello che in teoria era stato minacciato e poteva accadere, e quindi che nascesse la Superlega. Per evitare tutto questo si è dato un profondo cortettino e aiuto a chi voleva andare fuori dall'UEFA per raggiungere risultati con la propria potenza economica e finanziaria, e si sono traditi totalmente gli interessi del calcio generale. E quindi a questo punto l'UEFA si è inchinata alla Superlega, o almeno a chi voleva la Superlega, e praticamente permette all'interno dei propri regolamenti di poter fare quello per cui volevano andare via.
E poi il secondo aspetto su cui la voglio portare, Ernesto, riguarda le plusvalenze. E il punto di partenza è, se vogliamo, un po' più astratto, ma utile a inquadrare meglio anche la situazione di cui stiamo parlando in questi giorni, che quindi concerne da vicino l'attualità. E cioè quanto è complesso, semmai può avere una soluzione, una risoluzione, la materia del contendere, che in questo caso è il valore da assegnare all'interno di un bilancio di un bene immateriale come un cartellino, come il diritto ad acquisire, come si legge sempre nei comunicati, le prestazioni sportive di un calciatore.
Allora, che ci sia una aleatorietà e quindi una forbice che vada un minimo al massimo nel valore del giocatore e non un valore chiaro, netto e puntuale, siamo tutti d'accordo. Però si può determinare il valore che vada al minimo al massimo, perché io posso anche dare a un giocatore un valore superiore, ma se è lontano dal vero valore a cui presumibilmente io lo posso vendere sul mercato, e questo è verificabile, è chiaro che il giocatore è sopravvalutato. Poi ci possono essere i casi in cui quell'anno il calciatore ha avuto degli infortuni, quindi momenti in cui siamo sulla forbice bassa, perché chi lo vorrebbe comprare vuole prima vedere come sta e tutto quanto. Però, scusate, neanche in questo caso, se ho della merce leggermente avariata, a questo punto la devo svalutare, non devo rivalutarla.
Dottor Paolillo, la riporto sul, no, calcio giocato, ma sul calcio parlato, perché comunque potrebbe esserci anche un arrivo dalla Juventus in casa Inter. Ecco, lei da tifoso anche, mi piacerebbe vedere Dybala in maglia nerazzurra?
Sì,
Ecco, beh,
assolutamente sì, perché lui è un giocatore che sa saltare l'uomo, e lui è un giocatore che può essere di forte aiuto a questo attacco, a differenza, anche qua mi esprimo, quindi non mi nascondo dietro un dito, a differenza ad esempio di quello che fino adesso ha dimostrato di poter fare Correa, che magari in un'altra realtà può rendere molto di più, ma che da quando è arrivato non mi ha mai fatto dire ecco il giocatore che ci voleva. Anzi.
Ok, allora guardi, rincaro la dose e le dico, sempre la stessa scelta se l'arrivo di Dybala comportasse l'addio di Lautaro?
Sì, perché no? Sì, perché l'addio di Lautaro può far arrivare non solo Dybala, ma l'addio di Lautaro può portare anche a mettere al fianco di Dybala un altro giocatore. Bisogna vedere se pensate o se si pensa che Lautaro abbia ancora possibilità di crescita oppure no. Se si pensa che sia già cresciuto tanto, e allora è meglio ricominciare da capo. Se si pensa che invece non ancora ha raggiunto il massimo, però bisogna metterlo in condizioni di darlo il massimo.
Quel che è certo, Ernesto, è che ad oggi né Dybala né Lautaro hanno nel loro orizzonte stagionale altre gare europee, visto che sia la Juventus che l'Inter sono state eliminate dalla Champions League. Le voglio chiedere innanzitutto un giudizio sulla Roma e su José Mourinho. Tutto sommato, diciamo così, all'interno di una competizione come la neonata Conference League, il fatto che una rosa come quella della Roma sia arrivata in semifinale sembra aver riportato in un certo senso un livello di normalità. È normale vedere la Roma battere 4-0 il Bodo, e non è normale vedere la Roma nelle precedenti tre gare capace per ben due volte di perdere contro i norvegesi. Le chiedo se a questo punto la Roma è tra virgolette, e Mourinho è tra virgolette, obbligato a vincerla questa competizione.
Allora, obbligato con questa squadra che ha grandi lacune tecniche, specialmente in difesa, di cui Mourinho non è responsabile perché non ha fatto lui la campagna acquisti di questa squadra e se li ha trovati tutti. Quindi non è obbligato, però devo dire che è capace e potrebbe essere capace di vincerla, perché innanzitutto ha migliorato questa squadra che ha evidenti lacune tecniche. In più ha dato una mentalità più vincente a una squadra che faticava a credere in se stessa. Quindi Mourinho sta facendo un grandissimo lavoro e ha dimostrato, ancora con la vittoria ieri sera, ha dimostrato di essere un allenatore che ha il fiuto per le coppe, che sa come si affrontano e come vanno combattute. Quindi ha dimostrato che sta facendo non bene, benissimo, con i giocatori che ha. Mi piacerebbe per lui, perché gli voglio un gran bene e lo stimo tantissimo, che potesse esprimersi anche dall'anno prossimo con una squadra tecnicamente più competitiva.
Un'ultima domanda per quanto mi riguarda sul discorso di questo finale di stagione. Chi la preoccupa di più, il Milan o il Napoli?
Ah, sarebbe folle dire che tra le tre squadre ce n'è una in questo momento che può dire di essere superiore o che si possa dire essere favorita, perché hanno dimostrato di avere tutte e tre delle ottime doti e tutte e tre degli alti e bassi inaspettati, per cui può accadere di tutto. Io mi auguro che i bassi per l'Inter siano già passati e quindi possa andare avanti fino in fondo, ma praticamente sono lì alla pari, punto più, punto meno, e quindi può accadere di tutto, dipende dalla determinazione e dalla voglia di vincere, perché per il resto sono più o meno alla pari e il Napoli non è certo quello che ha perso l'ultima partita.
Dottor Paolillo, grazie mille, buona partita e buona serata.
Grazie mille.
Grazie, buona serata a tutti, arrivederci.